Maracanã.
Gattuso, bravo, motivazioni, grinta, attaccamento alla maglia, però insomma stiamo parlando del commissario tecnico della nazionale, serve di più secondo me. Poi capisco che in giro in questo momento non ci siano tutte queste grandi alternative, è stata l'estate dei grandi rifiuti e anche la nazionale si è presa un paio di no.
Vogliono il nome, vogliono indubbiamente il nome, non puoi passare, con tutto rispetto perché Annunziata è bravissimo, ma non puoi passare da Spalletti, da Mancini, Annunziata. Gattuso ha risultati così un po' altalenanti, però è la persona ideale per scuotere lo spogliatoio.
Io penso che Allegri non sia quello degli ultimi due anni alla Juventus, cioè noi continuiamo, questa è la mia opinione ovviamente,
certo.
Continuiamo a non considerare il contesto di macerie in cui Allegri ha operato nelle ultime due stagioni e noi non facciamo finta di non capire cosa è successo il penultimo anno di Allegri da ottobre in poi, ecco, noi prendiamo, misceliamo tutte queste cose e diciamo che Allegri improvvisamente è diventato soltanto un risultatista difensivo.
Gattuso, bisogna capire le ragioni per cui viene scelto Gattuso, io non le conosco, probabilmente c'è bisogno adesso di un motivatore, di un giocatore che ha vissuto la nazionale, che sa cosa voglia dire indossare la nazionale, che sa appunto tirare fuori il meglio dagli altri, potrebbe essere la persona, l'allenatore giusto da questo punto di vista.
Vlahovic è un finalizzatore, cioè non è uno che condiziona il gioco della squadra, è la squadra che fa un gioco e lui lo finalizza in un certo contesto, in un certo contesto. Tenere Vlahovic vuol dire giocare con altri giocatori che valorizzano le caratteristiche di Vlahovic.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà del 12 di giugno. Un saluto naturalmente a tutti voi da Marco Piccari e benvenuti. Parte con questa anteprima, tra poco i titoli e poi i primi collegamenti di questa prima parte e quindi con Stefano Impalomeni dopo nel pomeriggio con tutti gli amici cominceremo a dibattere su tanti temi. Un saluto in cabina di regia anche ad Andrea Maglioca e Giorgio Sorani, come sempre una buona giornata a loro che ci guidano. E poi ricordo anche il palinsesto di oggi, perché dopo di noi come sempre il secondo appuntamento di A Tutta Cil, primo dalle 10 alle 11, il secondo dalle 17 alle 18, poi Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini, oggi è giovedì quindi torna anche lei, mentre dopo di lei alle 20 Motor Valley ritornare sui temi della ultima prova della MotoGP. Detto il palinsesto, poi si chiuderà naturalmente con il TMV News. Detto il palinsesto, io andrei subito ai titoli perché anche oggi è una giornata dove abbiamo tanti temi, soprattutto stiamo seguendo ormai da questa mattina l'arrivo di Kevin De Bruyne, grande entusiasmo per l'arrivo di questo campione che lascia il City, viene al Napoli, non cambia il colore della maglia, più o meno è la stessa, sempre sul celestino azzurro per lui, inizia una nuova avventura con il Napoli di Conte, acquisto importante, non giovanissimo ma comunque ancora in grado di dare molto dal punto di vista qualitativo, soprattutto in un campionato come il nostro dove i ritmi non sono molto elevati, lui può dare ancora molto. E allora tra poco ci collegheremo anche con chi ha seguito, più tardi ci colleghiamo insomma con chi ha seguito un po' tutto, abbiamo anche delle immagini da mostrarvi e allora andiamo subito ai titoli e poi cominciamo. Chuck si gira, è il primo film di De Bruyne che appunto incontra il Napoli, le visite mediche, grande entusiasmo in attesa poi della presentazione del campione belga. Gattuso in pole, Mancini però ci prova, ci sono le sue parole e che insomma ha nel cuore la nazionale, è una mezza dichiarazione quella che fa oggi Roberto Mancini e poi c'è anche la mamma di Roberto che dice che tornerebbe volentieri a guidare la nazionale, quindi Gravina pensaci bene. In questi giorni abbiamo conosciuto, sentito le parole di Como Lì, poi abbiamo anche visto il rinnovo di Tudor, le situazioni di mercato. Che Juve sarà? Ci chiediamo questo, la Juve della prossima stagione. Adesso sarà impegnata nel mondiale del club, per club, e poi il campionato. E la domanda è: che Juve sarà? Che Juve, diciamo, troveremo il prossimo anno, e dove si posizionerà la formazione bianconera? Prendiamo spunto da un bel pezzo su Tutto Sport del nostro Ivan Cardia, della dispersione di talenti. Allora ne parliamo, perché ci sono degli azzurrini che vanno bene ma poi puntualmente non trovano spazio nel campionato e non trovano spazio neanche nella nazionale maggiore. Milan, Max Muro, eh sì, perché il primo obiettivo è quello di rinforzare la difesa, e quindi Massimiliano Allegri dà le tracce per poter rendere più forte la linea difensiva del Milan. Bene, poi affronteremo altri temi come sempre nel corso di questo lungo pomeriggio, e naturalmente dobbiamo iniziare assolutamente da Kevin De Bruyne. Abbiamo anche dei resoconti sul sito di Tutto Mercato Web, ci sono le immagini che arrivano grazie a Lorenzo Beccarisi, il grande entusiasta. Vediamo un po' l'audio se è possibile, vediamo, vediamo. Questa è l'arrivo a Villa Stuart. Ebbene, queste sono le immagini di questa mattina che è arrivata a Villa Stuart, e le visite mediche sono ancora in corso per Kevin De Bruyne, questo veramente straordinario centrocampista che ha fatto la storia del City, la storia anche di Guardiola, perché è grande legame tra i due ed è stato fondamentale per il calcio di De Bruyne. Adesso abbraccerà Conte, che predica e pratica un calcio completamente differente, però insomma sappiamo che questo giocatore può dare molto valore, diciamo, è indiscutibile come sempre, così come quella degli altri, perché pure ieri abbiamo detto anche Modric non si discute come valore, poi magari se uno fa un'analisi un po' più profonda su altro, quello è un altro discorso. Kevin De Bruyne, scrive Tutto Mercato Web, è arrivato questa mattina a Villa Stuart per sostenere appunto visite mediche. Dopo lo sbarco avvenuto a Fiumicino c'era anche il padre con lui. L'ex stella del City è stato accolto da decine di tifosi azzurri, come abbiamo visto, festanti che hanno acclamato il suo nome. Poi l'iter appunto sanitario, ci sarà la firma al suo nuovo contratto che lo legherà al Napoli. Il giocatore è arrivato appunto a parametro zero dal City, dove ha ottenuto tantissimi successi. Firmerà un contratto di 2 anni con opzione per la terza stagione. Questo è il primo colpo che mette a segno, anzi il secondo, perché Marinucci è già stato preso, giovanissimo in difesa, il colpo importante che mette a segno il Napoli in vista della prossima stagione. Insomma, comincia a fare i primi passi, però si sapeva di De Bruyne, ci sono altre trattative in corso per rinforzare il Napoli, anche perché De Laurentiis è stato chiaro, ha messo a disposizione cifra importante per poter, diciamo così, competere il prossimo anno non soltanto in campionato e provare, diciamo così, a vincere di nuovo lo scudetto, ma ad essere anche molto competitivi in Champions League, perché lo ha detto chiaramente, questo format gli piace, quindi di conseguenza vuole una squadra che sia il più possibile protagonista in una competizione, in questa competizione europea. Ed è anche, diciamo così, una possibilità per Conte di poter, diciamo, in qualche maniera cercare di smentire tutte le critiche giuste che sono state fatte sul suo profilo europeo, dove non ha mai lasciato segni profondi. Allora è il momento di fare qualche passo in più in quella direzione. Conte è rimasto, doveva doveva andare via, secondo molti era già fatta, aveva firmato, doveva andare, tutto pronto per andare a Torino, invece è rimasto al Napoli. Qualcuno dice che è quasi ostaggio di De Laurentiis, appunto per il contratto che deve rispettare, però in passato aveva altri contratti Conte, che comunque ha diciamo così annullato per poi prendere altre decisioni. Quindi non credo personalmente, questa è la mia idea, che il contratto abbia impedito ad Antonio Conte di andare via. E vedendo come si sta cominciando a muovere sul mercato il Napoli, quali sono gli obiettivi, e vedendo invece il prospetto, diciamo così, in questo momento che si sta, diciamo così, costruendo intorno alla Juve, io credo che abbia avuto più garanzie in questo momento dal Napoli rispetto alla Juve. Questa è la mia idea. E quindi lui, da ottimo professionista qual è, ha deciso di scegliere e di continuare a rimanere al Napoli, proprio perché ha più garanzie di poter continuare, diciamo, anche ad ottenere dei risultati positivi con questa squadra. Io non so che cosa ne pensate voi di questo acquisto e del Napoli che si sta appunto formando, e quindi potete anche dire la vostra al 331 8200 213. Allora, naturalmente dopo parleremo anche della Juve che verrà, che sarà, insomma, che tipo di Juve sarà, che squadra ci dobbiamo aspettare, quali potrebbero essere gli obiettivi. Questi ne parleremo, anche perché in questi giorni, insieme a tanti ospiti, abbiamo anche analizzato, lo faremo anche oggi, prima le parole di Comolli su quello che riguarda un po' alcune, diciamo così, strategie, i ruoli, l'organigramma, e poi il rinnovo di Tudor fino al 2027, le operazioni di mercato, Colomani che rimane a fare il mondiale per club, così come anche con Sessão, poi si discuterà successivamente che cosa fare. C'è la situazione Vlahovic da monitorare, ieri ne abbiamo parlato ampiamente con idee diverse, insomma, che tipo di Juve ci dobbiamo aspettare per il prossimo anno. Affronteremo anche questo tema, così unito a tutti gli altri, al 331 8200 213 per i vostri messaggi. Allora, naturalmente non abbandoniamo la nazionale italiana, perché rimane un tema comunque centrale, come abbiamo messo nei titoli. Avanza e in pole, possiamo dire, Gattuso, secondo diciamo tutti. Però dobbiamo prendere atto, e vado di nuovo ancora sul sito di tutto Mercato Web, che l'Italia, diciamo, Italia Mancini ha chiamato. Tornerei CT, credo al mondiale, dal sito Gravina, già chiariti. Andiamo un attimo all'interno del pezzo velocissimamente, che poi questa è un'intervista che ha rilasciato alla Gazzetta, eccolo qui, insomma, le sue parole. Diciamo, ci sta a dire che se io e Gravina avessimo parlato di più in quelle settimane e anche prima per chiarire certe situazioni, non sarebbe successo nulla. Ma a volte si decidono anche cose sbagliate. Quindi ammette anche lui, come abbiamo sentito e visto più volte, insomma, non è la prima volta che lui ribadisce il fatto di aver fatto, passatemi il gioco di parole, di aver commesso appunto un errore, e quindi una sorta di pentimento, eccetera. Da questo punto di vista, dice, a volte si decidono anche cose sbagliate. Il motivo? È vero che non sentivo più la fiducia di prima, ma dovevo parlarne con il presidente, potevo farlo, questa è la mia colpa. Oggi chissà saremo ancora insieme per provare ad andare al mondiale, e magari dopo aver vinto l'europeo per tentare la doppietta. E quindi ammette di aver fatto giustamente un errore. Tornerei come CT? Perché per un allenatore non c'è cosa più bella che guidare la nazionale di calcio. Io ho vinto con i club, ma se vinci con l'Italia è un'altra cosa, e perché si tornerebbe sempre dove si è stati felici. A Coverciano stavo da Dio con tutti, c'era proprio un bel clima. Rischio? Sarebbe una bella sfida, non ci sono dubbi, anche un bel rischio, sì, ma a volte bisogna prenderselo qualche rischio. Poi aggiunge, oggi non so quello che succederà e non è il momento di entrare in certi discorsi, ma che ho sbagliato scelta non lo rifarei, l'ho detto mesi fa, non negli ultimi giorni, in tempi non sospetti, diciamo così. Ricomporre con Gravina non credo sarebbe un problema, ci siamo già visti, ci siamo già parlati, il presidente sa che nella vita si fanno anche errori, essersi capiti su questo è la cosa più importante, al di là di quello che accadrà. Se l'ho sentito non negli ultimi giorni, ma non è passato tanto tempo da quando abbiamo parlato. Quindi queste sono le parole, poi magari dopo le leggiamo insieme anche agli altri per capire che cosa ne pensano. Poi ha parlato anche la mamma di Mancini questa mattina, dove appunto ha detto che sarebbe, che tornerebbe volentieri a guidare la nazionale italiana. Vediamo, vediamo, ancora Gattuso non c'è nessun tipo di ufficialità. Dunque andiamo a sentire subito, veramente però non si è proposto, Rosolino, questa, lui l'ha detto a tempo debito di aver sbagliato tempo fa, questa è un'altra intervista dove ha ribadito sostanzialmente quello che già aveva detto, quindi io mi sembra che sia abbastanza chiaro, no? Le parole che abbiamo letto. Andiamo a sentire gli audio.
Ciao Marco Cisco, buongiorno. In questi giorni Marco si sta dicendo che sì, il disastro della nazionale, però le giovanili vanno bene, no? Però io volevo fare una considerazione, tenendo conto che i vari, non lo so, Cubarsì, Amal, senza arrivare a tutti questi fenomeni, però altri ragazzi, diciottenni, diciannovenni, portoghesi, spagnoli, tedeschi, giocano nella nazionale maggiore. Probabilmente la nazionale italiana under 18, 19, 17, 20 non farebbe tutti questi figuroni se tutti i ragazzi stranieri giocassero nelle nazionali di categoria e non in quella maggiore. Che dici? Saluti.
Che dico? Che è troppo facile però ragionare così, sennò alla fine non c'è mai un merito. Non la vedo così, penso che noi non abbiamo il coraggio. Io sono dell'idea di Velasco di qualche giorno fa, noi non abbiamo il coraggio, secondo me noi, anche vedendo un talento di 16 anni in questo momento, non lo butteremo dentro né in una prima squadra né nella nazionale. Non c'è il coraggio, manca il coraggio, perché basta sbagliare mezzo stop, mezza partita e già sei bollato, e quindi per me non si ha il coraggio. Poi chiaro che la differenza di talento in questo momento è evidente, quindi non è che la scopriamo improvvisamente oggi, ma secondo me non si ha il coraggio, e quando non hai il coraggio è un grosso limite, fai fatica praticamente. Quindi poi ne parliamo, perché oggi, ripeto, ho fatto un bel pezzo di approfondimento proprio Ivan Cardia sui talenti dispersi che non riescono ad arrivare ad imporsi nelle prime, nelle squadre, ma anche nella nazionale. E quindi se ne potremmo parlare, però ripeto, per me non c'è il coraggio, quindi io la vedo in questa maniera. Siamo ancorati esclusivamente solo al risultato. Ieri per me Filippo Galli ha fatto un discorso, secondo me, e poi magari dopo lo prendo, lo faccio risentire anche agli altri di ieri, ha fatto un discorso secondo me validissimo. E se non si superano certi limiti, praticamente non si fa un po' di cultura calcistica, è difficile. Anche questo secondo me conta, se cominciamo a dire contano solo i giocatori, il calcio è semplice, quindi tutta sta roba qui secondo me non si cresce mai, quindi bisogna cercare anche di fare uno step da questo punto di vista, che i giocatori contano, lo sappiamo tutti, ma conta pure chi li mette in campo, chi li guida, perché insomma non è che se c'hai 11 fenomeni sei sicuro di poter vincere. Guardate i complimenti che stiamo facendo a Luis Enrique, perché ha svuotato la squadra di belle figurine, l'ha riempita sì sempre di giocatori talentuosi ma comunque predisposti al lavoro, all'organizzazione, al fare squadra, ed è riuscito a vincere una Champions League in smacco praticamente a tutte le spese che sono state fatte negli anni passati. Per carità, hanno sempre speso perché i soldi ce li hanno, ma se vi ricordate che prendevano i giocatori come le figurine, le piazzavano dentro, diciamo, il campo, è una cosa un po' diversa. 331 82 00 213, ancora qualche messaggio.
Ciao Marco, Antonio Saminato. Ora, lasciando stare chi sarà l'allenatore o non sarà l'allenatore, è un dato di fatto che in Italia abbiamo un problema con anche di giocatori. Dice non nascono più i talenti una volta, e posso essere anche d'accordo, però calcisticamente si può dire che Huijsen è nato in Italia, perché a 16 anni era nella Juve, 17 nella Juve, però noi nella Juve non ha fatto giocare, è andato a Roma, ha giocato poco, ha fatto 3-4 partite, sbagliava una partita a Cagliari, critiche a diritto a un giocatore giovane. E il nostro problema è che noi giovani li vogliamo che siano già perfetti, che non sbagliano mai, è così, anche perché sbagliano anche quelli vecchi.
Sono d'accordo, ho poco da aggiungere su questo messaggio del nostro amico, che lo ringrazio, vai.
Marco, buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Beh, che dire, per quanto riguarda De Bruyne, io penso che possa avere la stessa riuscita che ebbe Pirlo dal passaggio dal Milan alla Juve, quindi certamente una riuscita positiva, anzi più che positiva. Un abbraccio e buona giornata.
Grazie, grazie. Sì, Napoli che a questo punto possiamo dire si pone non soltanto per l'acquisto di De Bruyne, ma io credo che ne arriveranno altri, e quindi si pone in pole per il prossimo anno, e con guidata da Conte, e le altre, insomma, ci sono comunque dei punti interrogativi nelle altre squadre. Tanti cambiamenti, Napoli parte invece con qualche certezza in più, la continuità dell'allenatore, del gruppo. Poi vediamo adesso chi partirà e chi verrà, diciamo così, inserito, però ecco, Napoli parte da maggiori certezze. Ci dobbiamo fermare, facciamo un break e torniamo tra pochissimo. Allora, rapidamente qualche news di calciomercato che mi rigirano appunto i colleghi. Tra poco avremo anche il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, perché ci daranno un po' una raffica in questa prima parte di trasmissione nell'anteprima Maracanà. Allora, per quanto riguarda Francesco Pio Esposito, può rimanere all'Inter, giocherà il Mondiale per club, ma può restare in rosa e non essere ceduto. Poi Theo Hernandez sempre più verso l'Atletico Madrid, operazione sempre più calda, questo è quello appunto che sta risultando in questo momento. Nelle prossime ore anche contatto decisivo tra il Torino e l'agente di Biraghi, l'intenzione dei Granate è quella di tenerlo e quindi il riscatto. Queste alcune news, tra poco andremo a sentirne altre dalla voce di Tommaso Bonanne. Allora andiamo subito a recuperare ancora qualche audio al 331 82 00 213.
Buongiorno Marco Agostino da Bergamo, assolutamente d'accordo con quella che mi sembra la battaglia sia della Gazzetta dello Sport, che penso anche la vostra, di volere Mancini in nazionale, voglio dire, dopo Antonio Conte, Allegri è il tecnico italiano più vincente, anche dopo Ancelotti, per carità, Ancelotti ha sempre avuto squadroni, e comunque evidentemente l'unico libero fra quelli molto titolati, ha vinto ovunque, persino vincendo in nazionale, persino negli ultimi mesi della nazionale ha fatto molto meglio lui che non Spalletti nei due devastanti anni successivi, e poi peggio mi sento, non possiamo pretendere, non possiamo mettere a capo della nazionale come commissario tecnico una persona senza nessunissima esperienza. Andremo certamente a sfracellarci.
Bene, grazie, grazie, grazie. Tra l'altro devo dire la verità che io su Roberto Mancini l'ho detto subito nel momento dell'esonero praticamente di Spalletti, mi ricordo, insomma, dissi subito, avrei puntato immediatamente su Roberto Mancini senza perdere ulteriore tempo, neanche, vi devo dire la verità, andando a contattare Ranieri. Poi Ranieri è stato contattato, ha fatto una scelta, questa scelta sta creando delle polemiche pazzesche tra chi dice che doveva dire di sì, a chi invece di no, e chi doveva comunque fare anche il doppio ruolo. Io per esempio sono contro assolutamente questa situazione, ne abbiamo già parlato ampiamente ieri. Ha detto no Ranieri, e adesso è uscito il nome di Gattuso e vi posso confermare che è in pole. Gattuso è in pole, quindi anche se Gravina in questo momento sceglie la strada del silenzio, però rumors ci dicono chiaramente che lui è in pole in questo momento, Gattuso. Vediamo se le parole magari di Mancini possono risvegliare un po' Gravina. Allora, 331 82 00 213, andiamo ancora con un altro messaggio.
Ciao Marco, Antonio da Lucca. Ti faccio una domanda provocatoria. Ma non sarà che noi, al contrario degli altri paesi, sfruttiamo poco gli italiani di seconda generazione.
Sì,
Yamal
sì.
Non è proprio spagnolo. Se tu vai a guardare anche gli altri fenomeni di 17 anni, sono una fusione di razze, fusione di etnie. In Italia mi sembra che, grazie alle leggi che abbiamo, tutta questa fusione, tutta questa commistione di etnie non ci sia proprio. Tu cosa ne pensi?
No,
un abbraccio, Antonio.
Ciao Antonio, sono d'accordo. Ne avevamo già parlato, lo possiamo ribadire come concetto, io sono d'accordo, sì. Questa è un'altra, diciamo, secondo me, questo è un altro limite nostro culturale. Io la vedo in questa maniera, che poi si riflette non solo nel calcio. È un nostro limite e quindi sono d'accordo con te. E nazioni che magari in passato avevano una cultura anche forte, radicata in un altro modo, hanno fatto dei notevoli cambiamenti. Una su tutte è la Germania, dove ormai nella nazionale tedesca possiamo trovare queste situazioni, appunto, che tu ci stavi sottoponendo in questo momento. 331-8200-213, vai con un altro audio.
Ciao Marco, Robertino da Torino. Volevo chiederti se avevi visto la partita dell'Italia Under 21 ieri sera e che cosa ne pensavi, perché abbiamo un'idea che i nostri ragazzi siano più forti e che si perdano un po' quando sono nella nazionale maggiore, ma ieri sera io ho visto un'Italia non così spensierata, ecco. Tu cosa ne pensi? Io vedo spesso Casadei nel Toro e mi sembra un buon giocatore, però per esempio ieri sera l'ho visto davvero normale rispetto a tutti gli altri della parietà. Cosa ne pensi? Ciao, grazie.
Ciao, no, ma guarda, non è stata una partita eccellente, hanno però lottato, sai, io poi sinceramente credo che se tu non gli dai mai spazio, questi non possono mai crescere, rimangono sempre ad un certo tipo di livello. Quindi ci sono, secondo me, dei giocatori che potrebbero meritare un po' più di considerazione, un po' più di spazio, ma se mai glielo dai, è chiaro che fanno fatica a crescere. Allora, si rigiocherà a settembre, ora i calciatori sono in vacanza o al mondiale, quindi mi spiegate cos'è tutta sta fretta per trovare il nuovo CT? Credo che sia anche giusto, il CT avrà anche dei lavori, degli impegni, dovrà andare a osservare, diciamo, dovrà verificare alcune cose, magari avrà anche dei contatti con allenatori. Io credo che sia importante invece trovarlo e cominciare subito a poter lavorare in un certo modo. Va bene, Marco, secondo te Conte dove monterà De Bruyne al posto di Anghissà, o rischia il posto Lobotka? Rosolino, no, secondo me Lobotka non rischia il posto, credo che lo possa rischiare più Anghissà. Poi bisogna vedere se Anghissà rimane o se magari può essere un giocatore in uscita per poter poi arrivare a prendere altri calciatori, però Lobotka mi sembra più play e quindi De Bruyne non credo che possa prendere il posto di Lobotka. Può giocare assolutamente con Lobotka. Vai con un altro audio, Andrea, grazie.
Ciao Marco, Daniele da Palermo. Ciao, allora Daniele. Tu sai che io sono all'opposto di te riguardo Mancini in nazionale. Volevo sottolineare il fatto che è vero che tutti sbagliamo, che lui ha ammesso di aver sbagliato, però allo stesso tempo dico è comodo ammettere di aver sbagliato dopo essere andato via dall'Arabia e dopo aver preso la prima annualità da 15 milioni di euro. È molto comodo dire di aver sbagliato, ok? Quindi per me comunque il problema non è neanche l'Arabia, ma il fatto che lui sia stato l'allenatore. È vero che ha vinto l'Europeo, ma che ci ha fatto eliminare i mondiali dalla Macedonia del Nord dopo aver fatto un girone di qualificazione scadente. Ecco perché. All'amico che ha chiamato prima dico che Huijsen alla Roma ha giocato 13 partite da titolare.
Sì, ha avuto più spazio nella Roma, però io, Daniele, non sono molto d'accordo con questo tuo astio nei confronti di Mancini. Gli errori, quando si fanno, li fai perché quella situazione lì la vai a vivere. Ci si sposa delle volte con dei grossi dubbi e dopo ci si accorge di aver fatto un errore e te sei sposato, che non è una cosa tanto, diciamo così, banale. Sposarsi, mettere su in piedi tutto e poi ti accorgi dopo qualche mese che hai fatto un errore e quindi torni indietro. E queste sono cose, secondo me, molto più gravi nella vita rispetto, diciamo, ad una scelta sbagliata lavorativa dove giustamente sei andato per soldi e poi hai capito che hai fatto un errore. Per me questo è superabile. Non ho questo. Io l'ho criticato, lo criticai moltissimo, l'ho anche scritto su alcuni, diciamo così, editoriali, perché ci stava giustamente per come è avvenuto quel momento il divorzio. Però nel momento in cui uno dice di aver sbagliato e lo riconosce pubblicamente, io ragazzi non riesco a essere così astioso nei suoi confronti. Sì, non ci ha portato al mondiale, ha ragione, come non ci hanno portato al mondiale altri, ma se io oggi devo immaginare, lo dico con grande affetto e grande rispetto, di affidare la nazionale italiana a Gattuso, le cui motivazioni sono la grinta, il cuore, perché faceva parte del gruppo del 2006, perché ha giocato anche quando era infortunato, perché questo per me è una narrazione. È una narrazione che vogliamo fare per poter trovare una giustificazione ad un'eventuale scelta che secondo me nessuno di noi poteva immaginare, mesi fa, che da Spalletti si potesse passare a Gattuso. È una retromarcia clamorosa. È una retromarcia clamorosa. I Gattuso, i De Rossi, i Cannavaro non possono essere accostati al ruolo di CT della nazionale italiana. Non sono pronti, a mio giudizio, per fare un questo tipo di ruolo. Poi magari verrò smentito, ma ad oggi è così. E allora, di fronte a tutti questi nomi, l'unico che si può andare a prendere è Roberto Mancini. L'unico, perché se volevi fare una scelta diversa andavi a prendere un certo Carlo Ancelotti, che sapevi che stava andando via dal Real Madrid, o addirittura andavi da Massimiliano Allegri a suo tempo, quando era libero, a dirgli a prendere la nazionale italiana. Perché i sentori che l'esperienza di Spalletti stava finendo ed era ormai giunta ad un bivio c'erano già stati. Quindi potevi fare diversamente. Oggi è l'unico nome spendibile, Roberto Mancini. Il resto a me personalmente non mi interessa. Dai, con un altro audio.
Ciao Marco, buongiorno, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Io volevo intervenire sul discorso giovani, sono d'accordo con te che non si ha il coraggio, ma io dico anche che non si hanno più le capacità di lavorare con i giovani, né la voglia di lavorare con i giovani. Ti faccio l'esempio dell'Inter, che ha Carboni, i due fratelli Esposito, Fabian, che ho visto ieri con l'Under 21, eppure sta andando e cercando di prendere giocatori di altre squadre che hanno le stesse caratteristiche e costano anche di più. La domanda è: perché, se già ce li hai in casa? Domanda. Ma questo lo potremmo dire anche della Juve, guarda cosa ha fatto quest'anno tra Eosen e gli altri giovani che ha venduto, andando a comprare i presunti top da altre squadre, il risultato non è stato altro che negativo.
Allora, tra poco ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, esiste un solo talento, uno che in Italia non hanno avuto il coraggio di lanciare ma che invece all'estero si è affermato? Zero assoluto. Se ci fossero talenti di 30 anni fra gli allenatori non avrebbero problemi a schierarli. Vedesi Donnarumma, saluti, buona giornata. Stefano, però mi devi dire una cosa tu. Tutti gli stranieri che oggi abbiamo nelle rispettive squadre sono tutti fenomeni? Ti faccio questa domanda, Stefano. Potremmo fare l'elenco di giocatori normali, alcuni anche mediocri, che giocano nelle nostre squadre di Serie A e che sono pure titolari alcuni. E la mia domanda è: noi non abbiamo giocatori di quel livello? Non ce li abbiamo? Quindi dobbiamo andare a prendere alcuni stranieri fuori, normali, alcuni, ripeto, anche mediocri, che però poi giocano, perché giocano. E non abbiamo dei giocatori di quel livello? Io ti faccio questa domanda. Non abbiamo giocatori di quel livello? Rispondetemi. Allora, stiamo per andare. Leggo anche questo. Buongiorno, ma i primi a bollare i giovani per due stop sbagliati e gol falliti è proprio la stampa. I giornalisti, vabbè, Rudy quando può attaccare la stampa ce l'ha sempre che la stampa. Invece i tifosi allo stadio fanno tutti gli applausi ai giovani quando sbagliano. E i giornalisti che parlano crescita, ma i primi a non creare e a criticare in modo forte sono proprio i giornalisti e gli opinionisti. Grazie, Rudy. No, ma infatti invece i tifosi non criticano mai. Io ti farei vedere quello che scrivono su certi giocatori quando giocavano i giovani, Però la stampa è il problema, che è un problema, sì, però non credo che sia solo quello. Io direi che sia un fattore culturale, sia un fattore proprio di cultura, che non riusciamo, diciamo che abbiamo fretta e che vogliamo vedere subito, che vogliamo avere i risultati. Io penso che sia questo, mentre a un giovane gli devi consentire anche di sbagliare 2-3 stop. Allora, vediamo un po' se riusciamo a effettuare il collegamento, vedo come sempre all'opera la nostra redazione per effettuare il primo collegamento. Non so se vogliamo ancora prendere qualche altro audio. Un talento esposo all'estero, Verratti, è vero, Verratti che l'hanno lasciato andare via per 2 soldi. Allora, vai con un audio, Andrea.
Ciao Marco, scusa, ma a me queste scuse di Mancini, Spalletti, cioè fanno un po' sorridere. Ma tu hai preso una decisione, basta, è inutile che chiedi scusa, vorrei tornare, ho sbagliato. E però quando ti hanno offerto 30 milioni in Arabia, in 2 giorni hai deciso, sei andato via. Adesso, perché sei a casa, non hai nessuna squadra da allenare, chiedi scusa, vuoi tornare in nazionale. Ma insomma, dai, ma cercate di essere uomini e coerenti con le decisioni, con le scelte che fate.
Beh.
E queste cose fanno sorridere, basta.
Va bene, però questa cosa qui l'ha detta molto tempo fa Mancini, non l'ha detta adesso che non c'è Spalletti, del pentimento e dell'errore. L'ha detta quando c'era Spalletti, Spalletti allenava, Spalletti era al CT, quindi non l'ha detta oggi. Oggi ha ribadito alcuni concetti, ma sono cose che già aveva detto a suo tempo quando non c'era il problema del CD. Vado subito alla redazione di Tutto Mercato Web con Tommaso Bonanno. Ciao Tommaso, ben trovato.
Salve, una buona giornata a tutti, come state?
Bene, bene, bene Tommaso. Allora, con il mercato che comunque è sempre protagonista, stiamo entrando nel momento caldo, si è chiusa questa sessione aperta per il Mondiale per Club. Allora facciamo un attimo un punto con te Tommaso.
Una sessione per il Mondiale per il Club che possiamo dire, Marco, possiamo giudicarla un po' fallimentare, o quantomeno diciamo così ci si poteva aspettare qualcosa di più, vedremo se verrà riproposta o meno. Però andiamo sulla cronaca, che poi fondamentalmente anche mentre parliamo arrivano le notizie, soprattutto certo, per quanto riguarda il Milan, Teo, e anche le visite mediche di De Bruyne, così partiamo con il Napoli, visite mediche che sono finite proprio in questi istanti, mentre siamo al telefono in diretta con voi. Con il giocatore che, come avete visto e come sappiamo, è arrivato stamattina a Villa Stuart a Roma, visite mediche, quindi tutto a posto. Ricordiamo che il giocatore arriva a parametro zero dopo tutti i trionfi vinti con il City, firmerà un contratto di 2 anni con opzione per la terza stagione, una trattativa che lo stesso Areola De Laurentiis, come ha specificato qualche giorno fa, ha fatto nascere ormai da 3 mesi, quindi insomma un lungo inseguimento che si è concluso nel migliore dei modi, nonostante le avance, le sirene di tanti club, sia di Premier ma anche di MLS e della Arabia Saudita, che come sapete negli ultimi anni è molto entrante, diciamo così, per quanto riguarda i campioni del calcio europeo. Restando al Napoli, nelle scorse ore è stato il momento del primo contatto col mondo azzurro per il giovane Marianucci, che abbiamo apprezzato nelle fila dell'Empoli in questa stagione, e tutto a dritto, tutto avanti, tutto ok per Younous Musa, il giocatore che interessa al Napoli, giocatore centrocampista del Milan, operazione a titolo definitivo per circa 25 milioni di euro. Per il costo del cartellino non ci sono controindicazioni, si andrà anche in questo caso in porto. Nome dell'ultima ora, o comunque della mattinata delle ultime ore, sempre per quanto riguarda il Napoli in attacco, Lorenzo Lucca, giocatore attaccante della nazionale dell'Udinese, che l'Udinese valuta 25 milioni di euro. Manna ha messo gli occhi su questo giocatore, che è individuato come uomo giusto per giocare o con Lukaku, ma più che altro come alter ego di Lukaku, come numero 9 là davanti, visto che il Napoli, ricordiamo, a differenza di questa stagione avrà la Champions e molte più gare da coprire. Passa la Juve, Marco, se sei d'accordo.
Vai, Juventus, assolutamente. Tra l'altro oggi stiamo chiedendo, sì, anche ai nostri ascoltatori, che visto che abbiamo seguito la conferenza di Comolli, l'abbiamo commentata, sì, l'organigramma, sì, poi il rinnovo di Tudor e diciamo così le possibili scenari di mercato, oggi chiederemo che tipo di Juve si aspettano, che Juve sarà, che Juve andremo a vedere non soltanto per il Mondiale del Club ma anche in prospettiva. Quindi vediamo, perché insomma ci sono commenti differenti, Tommaso, abbiamo raccolto ieri, no? Tra chi è un po' scettico su questa struttura, invece chi ritiene ad esempio che a Chiellini bisognava dare un ruolo più forte all'interno di questo organigramma. Staremo a vedere, insomma, è una nuova Juve che si sta formando, ecco.
No, no, io credo che si sta formando, anche perché poi il nome nuovo del direttore sportivo e del direttore tecnico poi andranno scelti, o comunque andranno poi annunciati, anche se la Juventus magari ha sicuramente in testa diversi nomi per entrambi i ruoli, però sì, c'è anche da capire poi dopo questi mesi di apprendistato di Giorgio Chiellini, visto che a detta dello stesso Comolli sarà riferimento a lui, ma si occuperà non del mercato ma dell'aspetto commerciale di campo, ma il mercato è stato tenuto fuori. Chiellini, comunque dicevi bene, la Juventus che è in questo momento al Mondiale per Club con il rinnovo arrivato ieri, o comunque diciamo l'accordo del rinnovo con Tudor fino al giugno 2027 con l'adeguamento dell'ingaggio a 2,5 milioni. Ieri c'è stato l'incontro a 4 tra lo stesso Comolli, lo stesso Chiellini, Tudor e il tecnico e l'agente del tecnico Anthony Seric. È stata anche eliminata la clausola d'uscita unilaterale che la Juve avrebbe potuto esercitare, lo sappiamo, entro la fine di luglio per quanto riguarda Tudor. Sul mercato, come dicevamo, adesso la Juventus è al Mondiale per Club, quindi sul mercato e soprattutto per là davanti, il numero 9, si parla di Gyökeres, ma si parla di tantissimi altri giocatori, c'è da risolvere la questione legata a Dusan Vlahovic, c'è da attendere qualche giorno perché adesso la Juventus è impegnata al Mondiale per Club, però come abbiamo anche scritto su tutto il mercato web nelle ultimissime ore, c'è l'accordo per il rinnovo di Niccolò Savona, che è comunque un giocatore che ormai è entrato in pianta stabile nella prima squadra della Juventus, aveva già la scorsa estate rinnovato fino al 2029, è stato trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2030, manca soltanto l'ufficialità. Restando sempre in ottica bianconera, ex Juventini in questo caso, visto che si parla molto di Gattuso in ottica nazionale, occhio allo staff che poi eventualmente Gattuso si porterebbe in azzurro, perché tra i vari nomi si parla anche della suggestione del Piero, ma tutto da verificare, questi sono i rumors. E attenzione all'Under 21 che potrebbe entrare Barzagli a proposito di ex bianconeri. Passo al Milan rapidamente, anche se qui le notizie si limitano più che altro a Modric, visto che sarà il colpo diciamo così deluxe nonostante l'età del Milan. Si parlava di possibili visite mediche in queste ore, poi si è passate a visite mediche per il Milan in Croazia, invece per detta dello stesso e per volere dello stesso Modric, ricordiamo il Mondiale per Club con il Real Madrid, sosterrà le visite mediche ufficiali con il Milan soltanto al termine della competizione, quindi quando sarà ufficialmente svincolato dal Real Madrid potrà svolgere ufficialmente le visite mediche con il Milan, una forma di rispetto se vogliamo dello stesso Modric, che ricordiamo a settembre poi compirà 40 anni. Attenzione a Theo Hernandez, è sempre più vicino all'Atletico Madrid, ci sono alcune cose ancora chiaramente da verificare, ma la cifra è tra i 20 e i 25 milioni di euro, quindi comunque una cifra importante nonostante non sia chiaramente paragonabile a quella che il Milan avrebbe preso qualora Theo avesse accettato l'offerta dall'Arabia Saudita. Chiudo con l'Inter che guarda non soltanto perché ha il nuovo allenatore che l'ha allenato l'anno scorso, ma che guarda in direzione Parma, perché se Bonny, ormai l'attaccante francese ve lo diciamo da diverso tempo, è sicuramente uno degli obiettivi per l'attacco nerazzurro, anche perché viene visto un po' come una fotocopia tra virgolette, passatemi il termine, e con tutte le dovute proporzioni di Marcus Thuram, l'altro è il giovanissimo difensore Giovanni Leoni, che è uno dei migliori prospetti del Parma ma anche della Serie A. Quindi attenzione, sì, sì. Chiudo con Francesco Pio Esposito, siccome se ne fa un gran parlare, era riuscito a un gran campionato in Serie B con lo Spezia, attenzione perché potrebbe anche rimanere all'Inter, giocherà il Mondiale per Club con la squadra di Chivu, ma potrebbe anche restare in rosa e non essere ceduto. Questo chiaramente dipenderà dal mercato e come si evolverà il mercato dell'Inter.
Perfetta la raffica di Tommaso Bonanni, però vado subito sul sito di Tutto Mercato Web perché ho una domanda ulteriore proprio in chiusura, perché dal pezzo Panchini di Serie A 2025-26 sono 5 le situazioni ancora da definire. Ci dobbiamo aspettare qualcosa, Tommaso, per quanto riguarda queste 5 panchine? Ci sono dei nomi abbastanza importanti, quali Gilardino, quale Di Francesco, che insomma potrebbero, lo stesso De Rossi, potrebbero andare a occupare delle panchine.
Allora, vi dico, per quanto riguarda la Fiorentina, che diciamo è il nome quello più caldo, o meglio, quello più sicuro, diciamo così, che è Stefano Pioli, ormai non è una novità, e qui si tratta di un tecnicismo, perché per motivi fiscali Stefano Pioli non può lasciare, Stefano Pioli è attualmente allenatore dell'Al Nasr, non può lasciare diciamo l'Arabia Saudita prima di 2 settimane, quindi quando poi potrà...
I primi di luglio praticamente.
Sì, ecco, facendo un calcolo esattamente così, poi potrà, diciamo così, arrivare in Italia, infatti dal modo a Firenze firmare il contratto e partire con il ritiro da Fiorentina, che dovrebbe, ancora non ci sono i dati ufficiali, essere intorno a metà luglio, quindi dovrebbero farcela, diciamo così, certo, per quanto riguarda i tempi. Per quanto riguarda il resto, Marco, nelle panchine non c'è nulla di caldo, dopo l'annuncio di Pisacane di ieri a Cagliari, quindi ha fatto bene il punto, però non c'è nulla di caldo, l'unica panchina calda è la panchina nazionale. E non so se avete già letto le parole di Gravina, vi invito a farlo, andare su TMV, perché diciamo così ha fatto un po' il punto, diciamo non è un problema di nome ma di progetto, però da quello abbiamo raccolto anche nei nostri inviati direttamente a Coverciano in questi minuti, perché c'è un evento sulla Serie B femminile.
Mentre tu stai parlando, ti accompagna naturalmente il pezzo proprio relativo a Gravina su tutto Mercato Web, l'esclusiva appunto per il CT. Serve ancora tempo. Gravina non è un problema di nome ma di progetto, ecco, quindi potete trovare, esatto, un po' all'interno l'approfondimento,
diciamo. Era bravissimo Marco, era in merito a un possibile incontro già in queste ore, quindi già nel pomeriggio, con Gattuso, che diciamo in questo momento è il nome caldo. Come dicevamo, Gravina ha detto non ci sono incontri programmati per oggi, che non vuol dire che non ci siano incontri programmati nelle prossime ore, però dagli spifferi anche che arrivano da Coverciano, che è la casa, la nazionale, vi confermiamo che ad oggi Gattuso è il nome in polle per la nazionale italiana.
Bene, 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 Tommaso, proprio punto in partenza proprio di Maracanã in questa anteprima. E allora io ti ringrazio come sempre. Grazie. Buon lavoro a te, a tutta la redazione di tutto Mercato Web, a prestissimo. Noi ci fermiamo, prendiamo un piccolissimo break e poi torniamo con Stefano Impalomeni e tutta la squadra.